Come forse sanno, sono invitata a svolgere oggi un tema dal titolo un po' misterioso. Chi beve l'acqua pensa alla sorgente, come recita un proverbio cinese. È logico quindi domandarsi subito di che acqua si tratta e dove è posta la sua sorgente. Si tratta di quell'acqua che sta a significare luce, amore e forza dello spirito, presenti in uno di quei doni definiti carismi, che di tempo in tempo lo Spirito Santo manda alla sua Chiesa per venire incontro ad attese dell'umanità, per soddisfare e risolvere problemi tipici del momento, spesso indicati in quelli che il Santo Padre Giovanni XXIII ha chiamato segni dei tempi. Ebbene, 58 anni fa, uno di questi doni è stato elargito proprio qui, in questa terra benedetta, per cui l'acqua di cui metaforicamente si parla ha la sua sorgente nella nostra città, Trento. E poiché piace al Signore deporre i suoi doni nel cuore di uomini e donne semplici, povere, fragili, quali suoi strumenti, perché meglio risplenda la sua potenza, ecco che ha scelto me in questa città e con me un esiguo gruppo di ragazze, seguite poco dopo da alcuni ragazzi. E qui un'altra ovvia domanda può nascere: come si è manifestato questo dono di Dio, questo carisma? È subito detto, è una storia reale questa che sto per narrare, ripetuta da me, dalle mie e dai miei compagni, migliaia e migliaia di volte ancora in tutte le parti del mondo, ma che in questa città ha la concretezza e il fascino delle storie vere. È una storia nella quale dal 1943, anno del suo inizio ufficiale, il Signore ha voluto indicarci via via i passaggi necessari per arrivare a conoscere quella che era la nostra vocazione personale e comunitaria insieme, vivere la spiritualità dell'unità, quella spiritualità dell'unità sinonimo di spiritualità di comunione che, come ho spiegato in Duomo sabato scorso, il Santo Padre Giovanni Paolo II, per una misteriosa coincidenza, presenta ora a tutta la Chiesa in una sua recente lettera apostolica Novo Millennio in Eunte. Della storia del nostro movimento mi soffermerò in particolare sul suo periodo iniziale, sul suo esordio, perché è avvenuto proprio qui, a Trento. Lo farò premettendo due fatti. La prima volta che ho avuto sentore della presenza del dono di Dio, di qualcosa di nuovo che stava succedendo in me e non partiva dalla mia intelligenza, racconto questo e il seguito con semplicità a sola gloria di Dio, è stato quando, a 18 anni, il mio cuore era invaso da un unico struggente desiderio: conoscere Dio. Abitavo con la famiglia in via Gocciadoro, l'allora numero uno. Avevo concluso gli studi all'Istituto Magistrale Antonio Rosmini e desideravo frequentare l'università. Pensavo che forse in un ateneo cattolico avrei trovato chi mi avrebbe parlato di Dio e insegnato chi fosse. Essendo però i miei genitori in quel periodo impossibilitati ad aiutarmi economicamente, mi sono affidata ad un concorso che, per una circostanza apparentemente avversa, non ebbe esito positivo. Ricordo come fosse oggi che rimasi addoloratissima, costernata, mentre mia madre non riusciva a consolarmi. È stato proprio in quel momento che mi parse di avvertire una sicurezza in fondo all'anima, come se qualcuno, per tranquillizzarmi, mi dicesse: sarò io il tuo maestro. Smisi subito di lamentarmi, continuai la mia vita e mi iscrissi ad un'università laica a Venezia. Ora, dopo tanti anni, posso affermare che chi mi è sembrato parlasse al mio cuore è rimasto fedele alla sua promessa. E lo ha fatto mandando appunto un dono dello spirito, un carisma, che è stato la causa della nascita del nostro movimento dei focolari. Un anno dopo sono invitata ad andare ad un convegno di studentesse cattoliche a Loreto, nel centro Italia, dove custodita in una grande chiesa fortezza la vera casetta della Sacra Famiglia di Nazaret, trasportata venne il periodo delle crociate. Seguo in un college un corso con tutte le altre, ma appena posso corro lì. Mi inginocchio accanto al muro annerito dalle lampade. Qualcosa di nuovo e di divino mi avvolge, quasi mi schiaccia. Contemplo col pensiero la vita virginale dei tre. Dunque Maria avrà abitato qui, penso. Giuseppe avrà attraversato la stanza da lì a lì. Gesù bambino in mezzo loro avrà conosciuto per anni questo luogo. I muri avranno riecheggiato la sua vocetta d'infante. Ogni pensiero mi pesa addosso, mi stringe il cuore e le lacrime cadono senza controllo. Ad ogni intervallo del corso corro sempre lì. Quella convivenza di vergini con Gesù fra loro ha su di me un'attrattiva irresistibile. Tornata nel Trentino, a Castello, in Val di Sole, dove facevo scuola, trovo i miei alunni e il parroco, che mi vede felice e domanda: «Hai trovato la tua strada?» «Sì», rispondo. «Il matrimonio?» «No». «Il convento?» «No». «Rimarrai vergine nel mondo, a casa?» «No». «Capisco che è una cosa nuova, ma non so altro». A Loreto avevo avuto plasticamente, vorrei dire, la visione, la prima idea di quello che sarebbe stato il focolare, per il quale è indispensabile, per l'amore reciproco, sempre vivo, la presenza spirituale di Gesù in mezzo a noi, come era fisicamente per Maria e Giuseppe. Passano 4 anni, è il 1943. Mentre compio un atto d'amore verso mia madre, andavo al posto delle mie sorelline in un giorno gelido a comprare il latte nel rione Madonna Bianca in Viale Verona, ecco che a metà strada mi è sembrato quasi che il cielo si aprisse sopra di me e qualcuno mi invitasse a seguirlo. Datti tutta a me. Ne parlai subito col confessore, che mi permise di donarmi a Dio per sempre. Veniva posta così la prima pietra del movimento dei focolari, l'edificio spirituale che doveva sorgere. Intanto continuavo l'amicizia in Dio con le mie compagne, alle quali non tenevo nascoste le prime intuizioni o ispirazioni su tale opera ai suoi inizi. Ma chi troviamo attorno ai primi palpiti di vita del nostro movimento? Gli indigenti, i bisognosi. Ero ancora a casa, in via Gocciadoro. Non ricordo esattamente chi abbia spinto le mie compagne e me a lanciarci con tanto zelo verso i poveri della città. Forse la parola di Gesù, qualunque cosa hai fatto al minimo, l'hai fatto a me. Non posso dimenticare il corridoio abbastanza lungo di casa mia, pieno di tutto ciò che poteva essere utile in tempo di guerra. Cassette di marmellata, barattoli di latte in polvere, sacchi di farina, vestiario, medicine, legna, tutto arrivato da chissà dove. Senz'altro dalla provvidenza di Dio. Ricordo che poiché tutte lavoravamo o studiavamo, nel primo pomeriggio si partiva, ognuna con 2 valigioni piene e pesanti, per visitare i 3 rioni più poveri della città. Le Laste, la Portela, le Androne. Le Androne. Era salire su scale rosicchiate dal tempo e dai topi, vecchie e pericolose, in una oscurità quasi completa, in una desolazione che faceva male ai nostri cuori giovani. E magari eccoci in una stanza oscura, o un povero o una povera a letto, priva di tutto. Ma era Gesù. Si scopava l'ambiente, si lavava, si consolava, si prometteva in nome di Dio Onnipotente. Una volta, Dori, una di noi, pulendo ogni cosa, si buscò un'infezione alla faccia, che le divenne tutta una piaga. Ma sin da allora esultava, aveva fatto ogni cosa per Lui, per Gesù. Quando un povero veniva a casa nostra, sceglievamo la tovaglia più bella, i piatti e le posate migliori. Per la strada ognuno aveva un notes ed era un sussulto al cuore quando incontrava un povero. Lo avvicinava con grande amore, gli chiedeva il nome e l'indirizzo per poterlo servire sempre, anche in futuro. Sì, perché per noi, se il problema era senz'altro aiutare i bisognosi, i singoli poveri, il tutto era partito con un programma ben preciso. Volevamo concorrere a risolvere il problema sociale della nostra città. E Dio non ci faceva vedere altro, niente più in là, quasi che compiuto questo, tutto fosse fatto. Ma il Signore aveva un altro piano su di noi, come dirò. Intanto la terribile Seconda Guerra Mondiale distruggeva ogni cosa, così che molte persone sfollavano dalla città sui monti. Il 13 maggio 44 poi un bombardamento aveva reso inabitabile la mia casa e la sera ero scappata con la mia famiglia nel bosco di Goccia d'Oro, che allora era tutto bosco. Ricordo in quella notte passata la ghiaccio, sdraiata con gli altri per terra, due sole parole: stelle e lacrime. Stelle, perché lungo le ore le ho viste tutte passare sopra il mio capo. Lacrime, perché piangevo, capendo che non sarei potuta partire da Trento coi miei, che tanto amavo. Vedevo ormai nelle mie compagne il movimento nascente. Non avrei potuto abbandonarle. E mi sembrò che lo Spirito, per farmi capire la sua volontà, mi suggerisse parole che avevo studiate a scuola. Omnia vincit amor. Tutto vince l'amore. L'amore di Dio, dunque, doveva vincere anche questo. Dovevo lasciar partire i miei da soli, io che ero l'unica allora a sostenerli economicamente. L'ho fatto, con la benedizione di mio padre. E mentre loro andavano verso la montagna, io mi avviai verso la città bombardata. Ad un dato punto, ricordo, in corso 3 novembre, mi è venuta incontro una signora, disperata, che prendendomi per le spalle mi grida: «Quattro me ne sono morti! Quattro me ne sono morti!» L'ho consolata come ho potuto e ho compreso con quella comprensione che non si cancella che da allora in poi, al posto del mio dolore per aver lasciato i miei, avrei dovuto portare in cuore quello dell'umanità sofferente. Cercai le mie compagne in via San Martino, fra le case e le strade ridotte macerie. Erano, grazie a Dio, tutte salve. Ci venne offerto a loro un piccolo appartamento a Piazza Cappuccini, il primo focolare. Noi non lo sapevamo, ma era proprio così. Intanto con la guerra e le sue conseguenze scomparivano quelle cose o persone che formavano un po' l'ideale di noi giovani. La possibilità di continuare gli studi era il mio ideale, perché gli sbarramenti della guerra lo impedivano. Di formarsi una famiglia era il sogno di un'altra, perché il fidanzato non era tornato dal fronte. Di arredarsi per benino la propria casa di una terza, perché sinistrata, e così via. La lezione che Dio ci offriva era chiara: tutto passa, tutto è vanità delle vanità. Contemporaneamente lo Spirito Santo metteva nel mio cuore per tutte una domanda: ci sarà un ideale che nessuna bomba può far crollare, a cui dare tutte noi stesse? Sì, è stata la risposta: c'è, è Dio. Dio che lì, in mezzo alla guerra, frutto dell'odio, ci è apparso più che mai per quello che Egli è: amore. Dio, amore. E abbiamo deciso di fargli Lui l'ideale della nostra vita. Ed ecco qui il primo passaggio della nostra spiritualità di comunione, punto di partenza di quell'iter spirituale che occorre percorrere per essere abilitati alla spiritualità dell'unità, scegliere Dio come ideale della vita. Ma, continuando la nostra piccola storia, se avevamo trovato colui per cui vivere, Dio amore, come mettere in pratica questo nostro nuovo ideale? E subito mi e ci è stato chiaro, essendo anche noi amore come lui, quasi piccoli soli accanto al sole. Ma come riuscirci? Ogni qualvolta suona la sirena dell'allarme aereo, possiamo portare nel rifugio, praticato in un terreno non lontano dalla chiesa dei Cappuccini, soltanto un piccolo libro, il Vangelo. Eravamo certe che lì avremmo trovato il modo di essere anche noi amore. Lo apriamo e quelle parole, pur già tanto conosciute, per effetto del nuovo carisma, si illuminano, come se sotto si accendesse una luce. Ci infiammano il cuore e siamo spinti a metterle subito in pratica. Leggo per tutte: ama il prossimo tuo come te stesso. Il prossimo, dove era il prossimo? Era lì, vicino a noi, in tutte quelle persone colpite dalla guerra, ferite, senza vestito, senza casa, affamate, assetate, e immediatamente ci dedichiamo a loro. Leggiamo ancora: date e vi sarà dato, diamo, diamo, ed ecco ogni volta il ritorno. Vi è una sola mela in casa quel giorno, la diamo al povero che chiede, e vediamo in mattinata arrivarne, magari da un parente, una dozzina. Diamo pure quella ad altri, e in serata arriva una valigia. È così, sempre così. Chiedete e otterrete, un'altra parola del Vangelo, si chiede nella preghiera e si ottiene. Un giorno, e questo è uno dei primi episodi che spesso si racconta, un povero mi ha domandato, in piena guerra, un paio di scarpe, numero 42. Sapendo che Gesù si era immedesimato con i poveri, ho rivolto al Signore, nella chiesa di Santa Chiara, vicina all'allora ospedale di Santa Chiara, questa preghiera: dammi, Gesù, un paio di scarpe, numero 42, per te in quel povero. Uscita di lì, una signorina, che penso qui presente, Duce Calderari, mi porge un pacco, lo apro, c'era un paio di scarpe numero 42. Negli anni... Negli anni si sono susseguiti episodi simili a questo, senza numero, e nel nostro cuore s'accende la gioia. Gesù ha promesso, ed ora mantiene, anche ora mantiene. Egli non è dunque una realtà passata, ma presente, e il Vangelo è vero. Queste constatazioni mettono le ali al nostro cammino da poco intrapreso. Comunichiamo agli altri ciò che accade, per cui essi, incontrandoci, non avvertono tanto di imbattersi in poche ragazze, quanto in Gesù vivo. Il rifugio che ci accoglie però non è sicuro, mancava la porta. Siamo sempre di fronte alla morte. Mi assale allora un'altra domanda: ma ci sarà una parola del Vangelo che piace particolarmente a Dio? Se morissimo, vorremmo aver vissuto proprio quella, almeno negli ultimi istanti. E il Vangelo la rivela. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ci guardiamo in faccia e ci dichiariamo: io sono pronta a dare la vita per te, io per te, io per te, tutte per ciascuna. È un patto solenne, sarà la base su cui poggerà tutto il movimento. Ma se non ci è chiesto intanto di morire fisicamente, viviamo questo patto condividendo fra noi ogni cosa: i pochi beni materiali, quelli spirituali, i dolori, le gioie, le prove. Avendo messo in atto però l'amore vicendevole, la nostra vita spirituale ha come un balzo di qualità. Avvertiamo una nuova sicurezza, una pace mai sperimentata, una pienezza di vita, un'abbondanza maggiore di luce. Come mai? È subito evidente. Per questo amore si realizzavano fra noi le parole di Gesù: dove sono due o tre riunite nel mio nome, cioè nel mio amore, come dicono i padri, come eravamo noi, io, dice Gesù, sono in mezzo a loro. Gesù silenziosamente si era introdotto spiritualmente come fratello invisibile del nostro gruppo. Ed ora Lui, che è la fonte dell'amore e della luce, era lì, presente in mezzo a noi. Non lo si volle mai più perdere. E qui un momento di sospensione con un po' di musica.
Thank you.
Siamo sempre a Trento, continua la guerra. Un giorno ci troviamo per ripararci dalle bombe in una cantina buia, in via Travai, con la candela accesa e il Vangelo in mano. Lo apriamo e leggiamo: Padre, tutti siano una sola cosa. È la preghiera di Gesù prima di morire. Sempre per quel dono di cui si è detto, abbiamo l'impressione di capire un po' quelle parole difficili e forti, e ci nasce in cuore la convinzione che per tale pagina, quasi magna carta del nostro movimento, siamo nate. Per l'unità, e cioè per contribuire all'unità degli uomini con Dio e fra loro. In quella stessa preghiera Gesù aveva proseguito così: siano anch'essi in noi una sola cosa, perché il mondo creda. Ed è ciò che succede attorno a noi. Così unite per l'amore vicendevole. Chi non crede più, crede, ricrede. Chi crede poco, crede di più. Si moltiplicano i cambiamenti di vita, le conversioni a Dio. Si trova la forza di seguire la sua chiamata avvertita in cuore o di mantenersi fedeli alla propria scelta. Dopo pochi mesi circa, 500 persone di Trento, ma anche di Povo, di Martignano e di altri paesi, di tutte le età, uomini e donne, di ogni vocazione, delle più varie estrazioni sociali, condividono il nostro ideale e formano lì, in mezzo al mondo, una comunità simile a quella dei primi cristiani. Intanto le parole del Vangelo ritmano il cammino di tutti noi e appaiono uniche, affascinanti, scultoree, da potersi tradurre in vita. Sono universali, luce per ogni uomo che viene in questo mondo, cosicché le persone del movimento ci si immergono, se ne nutrono, si rievangelizzano e per esse si accende attorno e divampa la rivoluzione cristiana. Una parola del Vangelo ci colpisce in modo particolare: chi ascolta voi, gli apostoli, ascolta me. La vogliamo subito mettere in pratica. Ci presentiamo al nostro arcivescovo, Monsignor Carlo De Ferrari. Egli è un successore degli apostoli. Ascolta, sorride e dice: qui c'è il dito di Dio e la sua approvazione e benedizione ci accompagneranno fino alla sua morte. Questo primo consenso al nostro operato dell'autorità ecclesiastica, a noi preposta, ha su di noi un duplice effetto. Ci assicura che la luce che abbiamo seguito e seguiamo è autentica, autenticamente cristiana, e accelera la nostra corsa. Felicità, scoperte, grazie, conquiste, questo è Vangelo certamente. Ma sin dall'inizio si è capito che il tutto ha un'altra faccia, che l'albero ha le sue radici. Il Vangelo ti copre d'amore, ma esige tutto. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, si legge in Giovanni, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Nella personificazione, Gesù crocifisso, il cui frutto è stata la redenzione dell'umanità. Gesù crocifisso. In un episodio di quei primi mesi del 44 abbiamo una nuova comprensione di Lui. In una circostanza veniamo a sapere che il più grande dolore che Gesù ha sofferto, e quindi il suo più grande atto d'amore, è stato quando in croce ha sperimentato l'abbandono del Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Siamo profondamente toccate da questo. E la giovane età, l'entusiasmo, ma soprattutto la grazia di Dio, ci spingono a scegliere proprio Lui nel suo abbandono come via per realizzare il nostro ideale d'amore. E da quel momento ci è parso di scoprire il suo volto un po' dovunque. Egli che aveva sperimentato in sé la separazione degli uomini da Dio e tra loro, ed aveva sentito il Padre lontano da sé, fu da noi ravvisato non solo in tutti i dolori personali, che non sono mancati, ed in quelli dei prossimi, spesso soli come lui, abbandonati, dimenticati, ma anche in tutte le divisioni, i traumi, gli spacchi, le indifferenze reciproche, grandi o piccole, nelle famiglie, fra le generazioni, fra poveri e ricchi, nella stessa Chiesa a volte, e più tardi fra le varie Chiese, come in seguito fra le religioni e fra chi crede e chi è di diversa convinzione. Ma tutte queste lacerazioni non ci hanno spaventato, anzi, per l'amore a Lui abbandonato, ci hanno attratto. Ed è stato Lui ad insegnarci come affrontarle, come viverle, come concorrere a superarle, quando, dopo l'abbandono, aveva rimesso il suo spirito nelle mani del Padre. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dando così all'umanità la possibilità di ricomporsi in se stessa e con Dio, ed indicandogli il modo, Egli ci si è manifestato perciò chiave dell'unità. Il Santo Padre, nella Novo Millennio Niunte, ha meravigliose parole su Gesù abbandonato, che definisce l'aspetto più paradossale del suo mistero. Finisce la guerra, gli aderenti al movimento possono muoversi per studio, per lavoro, per esigenze di testimonianza. Sono chiamati infatti in molte città e paesi a narrare quanto hanno vissuto e visto. Ben presto, dal nord al sud d'Italia, fioriscono comunità cristiane sul tipo di quella sorta qui a Trento. Alcuni di noi si trasferiscono a Roma, ma senza dimenticare la terra natale. Per ben 10 anni, dal 49 al 59 d'estate, torniamo con un numero sempre crescente di persone del movimento, fra i nostri monti, a comporre quasi una cittadella temporanea, la Mariapoli. È stato in una di quelle composte a Fiere di Primiero che un vescovo missionario in Cina, Monsignor Vanni, amico del movimento, alla presenza del nostro arcivescovo, Monsignor Carlo De Ferrari, aveva introdotto un discorso di saluto così: chi beve l'acqua pensa alla sorgente. Con una diffusione che è stata autorevolmente definita un'esplosione, il movimento intanto varca presto le frontiere delle nazioni europee e dal 1958 in poi arriva negli altri 4 continenti. Oggi è presente, come si sa, l'abbiamo ripetuto tante volte, in 182 nazioni del mondo e conta milioni e milioni di persone. E poiché chi beve l'acqua non può non pensare alla sorgente, la nostra città Trento, per la piccola storia aurora narrata, è nota ormai in tutte le parti del mondo. Ma il carisma dello Spirito Santo non ci ha dato solo una spiritualità, ha suggerito pure le strutture di un movimento ben organizzato, con un centro, 18 diramazioni, con tutte le vocazioni dai bambini e ai vescovi. L'ha suddiviso in molte zone, ha suscitato opere consistenti, ha fatto sorgere 27 case editrici e 35 edizioni di giornali in lingue diverse. Esistono, come abbiamo ripetuto questi giorni, 20 cittadelle di testimonianza apparse nei continenti. Ha suggerito segreterie per i vari dialoghi e centri per le cosiddette inondazioni, di cui dirò. Nel nostro movimento sono vivi 4 dialoghi previsti dal Concilio Vaticano II. È molto esteso e profondo quello fra singoli e gruppi nel mondo cattolico, come tra i vari movimenti ecclesiali e nuove comunità, come abbiamo visto in Duomo, e non solo, come ha spiegato appunto in Duomo. Nel campo ecumenico vi è un intenso dialogo con cristiani di 350 chiese, tutti appartenenti alla nostra opera, per cui la spiritualità dell'unità è ritenuta anche dai capi delle chiese una spiritualità ecumenica. Spiritualità che crea già fra tutti noi di diverse chiese un'unità spirituale, per via della nostra spiritualità, così forte da farci quasi sentire un popolo cristiano in attesa della piena unificazione. Il movimento è in contatto anche con fedeli delle principali religioni, ebrei, musulmani, buddisti, induisti, sikhs, shintoisti, taoisti, eccetera. Il dialogo, alimentato da discorsi sulla nostra esperienza cristiana, in templi dove ci chiamano, in moschee, in sinagoghe, come ci è richiesto, ha provocato il venir meno di pregiudizi secolari contro Cristo, contro i cristiani, contro la Chiesa. E i cosiddetti semi del Verbo presenti nella loro fede vengono in luce, mentre questi fratelli fanno proprie verità tipicamente cristiane. Moltissime persone poi di convinzioni non religiose si impegnano nel movimento per la salvaguardia dei valori comuni, la solidarietà, l'ecologia, la pace, i diritti umani. Ma il movimento suscita anche un'invasione del Vangelo in tutti i campi umani, in quello politico, dell'economia, delle comunicazioni, dell'arte, della scienza, della sociologia, dell'educazione, della medicina, eccetera. Sono appunto le cosiddette inondazioni, come le definisce San Giovanni Crisostomo, il quale afferma che i zampilli di acqua viva di cui parla il Vangelo fanno inondazioni di spirito nel mondo. Cosicché il movimento comincia a dare la risposta alle domande drammatiche della società, suscitando ad esempio, con l'economia di comunione di cui ho parlato in questi giorni, una nuova corrente economica che può portare ad emulare i primi cristiani, fra i quali non vi erano indigenti. o nel campo politico, il movimento dell'unità che sta rinnovando il mondo politico in vista del più grande ideale di un mondo più unito. Carissimi concittadini e amici, questo in estrema sintesi la storia soprattutto dei primi anni del nostro movimento, che nel vasto panorama dell'umanità intera si presenta come una di quelle realtà carismatiche nelle quali Giovanni Paolo II vede il fiorire di una nuova primavera nella Chiesa. Giovanni Paolo II, il Papa di tutti e anche il Papa particolarmente nostro, ci commuove sempre il ricordo della sua visita a Trento, nella città del Concilio, il 30 aprile 1995. In piazza Fiera, quella volta, sempre ben informato periodicamente anche del nostro decennale lavoro ecumenico per riannodare coi vincoli dell'unità la nostra Chiesa con quelli della Riforma, espresse un augurio che un giorno si scrivesse un trattato che, partendo dal Concilio di Trento, che sancì la divisione fra le Chiese, arrivasse a quell'irruzione del carisma dell'unità che, attraverso il movimento dei focolari nato in questa città, arriva a tutta la Chiesa.